Ci troviamo a Florence, nel Montana. Corre l'anno 2001 e i cittadini di Florence proseguono il loro fare quotidiano, come sempre. Florence è una cittadina incredibilmente piccola, all'interno di un'area ricca di foreste. Fa parte della contea di Ravalli, che a sua volta conta circa 40.000 residenti in totale. Nello specifico, la nostra storia parte nella US Route 93, l'autostrada che attraversa la cittadina di Florence e che le dà la possibilità di inserirsi in un flusso continuo di passanti su quattro ruote. Lungo i lati di questa autostrada ci sono i vari negozi e ristoranti. Uno tra questi è il salone di bellezza Air Gallery, un luogo molto conosciuto, anche se non eccessivamente frequentato. Il negozio ha un'insegna luminosa in alto, che recita All About Nails. Prima di diventare un salone, però, l'edificio era un ufficio postale, motivo per cui sono rimaste molte vetrate che danno la possibilità a tutti di vedere chi c'è al suo interno. Il motivo per cui vi sto parlando di questo posto è per arrivare ad una delle sfortunate protagoniste di questa storia, la proprietaria del salone. La 62enne Dorothy Harris. Lei è sempre stata descritta come un'allegra nonnina. Ama fare artigianato nel tempo libero e in generale creare cose con le sue mani, motivo per cui è così abile in questo lavoro, dove la manualità è certo il requisito fondamentale. Sa fare delle vere e proprie meraviglie con le sue anziane ed esperte mani. Il suo negozio chiude la domenica e il lunedì. È aperto gli altri 5 giorni della settimana. Quindi Dorothy, l'anziana proprietaria, attraverso questo orario, fa spesso la sua visita settimanale in banca, il martedì mattina, proprio mentre il salone sta aprendo. La mattina del 6 novembre 2001 è il giorno dei fatti. Dorothy sta facendo proprio quella capatina alla banca, precisamente nella città di Stevensville. Non è la sola che lavora al salone, per cui l'attività è aperta. E all'interno c'è già Brenda Patch, una donna di 44 anni che fa la manicure. Sempre quella mattina, mentre Dorothy è via per poco tempo e Brenda è in negozio, fa capolino anche una cliente abituale, una certa Cynthia Paulus, di 71 anni. Questa Cynthia aveva un appuntamento fisso per il venerdì mattina, ma ha cambiato i suoi piani per apparire carina ad una partita di basket dell'Università del Montana, la quale si sarebbe svolta più tardi quella sera. Sempre quella mattina, verso le ore 11, una nuova cliente fa capolino nel salone. Questa, appena finisce di parcheggiare la macchina, nota un uomo uscire dall'Air Gallery. Costui è vestito in modo strano. La cliente rimane incuriosita dall'aspetto di questo distinto signore, perché vede che indossa un grande cappotto nero e quello che avrebbe potuto essere un cappello a cilindro. Un altro fatto per lei curioso è che l'uomo elegante sta uscendo dalla porta d'ingresso. Ora, a quanto pare in quel salone non è così scontato uscire ed entrare dalla porta d'ingresso. Mi rendo conto che sembra strano, ma viene riportato di come molti clienti, conoscendo così bene la proprietaria ed essendoci un'area di familiarità all'interno del negozio, usano la porta sul retro per entrare e solo di tanto in tanto quella d'ingresso per uscire. Per cui, anche se è una cosa quasi anomala, lì è la quotidianità. Per cui, il vedere un estraneo, vestito in quel modo, uscire da quella porta, fa intendere che non è certo un habitué. Ad ogni modo, la cliente prende nota nella sua testa di questo fatto, ma intanto continua col suo da fare, entrando nel salone di bellezza proprio dalla porta sul retro. Appena si addentra, rimane inorridita e spaventata nello scoprire un corpo senza vita per terra. Il cadavere giace a faccia in giù in una pozza di sangue. Non ci sono dubbi sul fatto che quello è il corpo dell'anziana e dolce proprietaria del negozio, Dorothy Harris. Questa cliente, traumatizzata da questa visione, ha comunque la prontezza di arrivare al telefono del negozio e chiamare le autorità. Quello che non sa però è che ci sono altri due cadaveri sul retro. Sono le altre due donne di cui vi ho parlato prima. Brenda Patch, colei che faceva la manicure, e la cliente, Cynthia Paulus. L'intero salone è ricoperto di schizzi di sangue. C'è stata un'aggressione violentissima. La polizia procede con le solite prassi investigative. In principio, teorizza che le donne ritrovate sul retro, ovvero Brenda e Cynthia, fossero state le prime a cadere per mano dell'aguzzino. Dato che Dorothy, la titolare, era stata via poco prima di quell'attacco, l'aggressore pare avesse costretto Brenda e Cynthia ad inginocchiarsi nel ripostiglio, per poi finirle brutalmente, con tagli profondissimi alla gola. Questo però non prima di aver lottato, per quanto possibile, dato che stiamo parlando di donne comunque non giovanissime. Dorothy a quel punto sarebbe entrata dalla porta sul retro e lì si sarebbe ritrovata davanti l'aguzzino oramai colpevole della morte di due donne e sarebbe morta per mano dello stesso. Anche Dorothy presenta la gola tagliata con un taglio profondo e terribile. Questo è il motivo per cui il negozio è stato imbrattato di sangue in maniera così esagerata. Una cosa certa è che non sono presenti tracce di violenza intima. Eppure questo non sminuisce la tragedia appena avvenuta, ed è un fatto talmente grave che gli investigatori, compresi i membri dell'ufficio dello sceriffo della contea di Ravalli, avrebbero poi descritto questa scena del crimine come la più brutale che avessero mai visto in vita loro. Fin dall'inizio questo crimine ha sconvolto tutti coloro che vivevano nella città di Florence, perché ovviamente la voce si è sparsa quasi subito. Anche nei dintorni di Florence c'è aria di paura. Essendo Florence più un paese che una vera città, è gravissimo sapere di un atto così orribile. Si erano già registrati eventi criminali di piccola portata, ma mai si era arrivati a quel punto. La morte di quelle donne, specialmente della proprietaria, Dorothy, una signora conosciutissima dalla comunità, è davvero un lutto cittadino. Le altre due pare che abbiano avuto la tragica sfortuna nel trovarsi nel luogo sbagliato, al momento sbagliato. O forse no. Se si dà per buona la circostanza che vede il colpevole responsabile della morte delle prime due, ovvero Brenda e Cynthia, forse erano proprio loro il bersaglio principale. Ma è ancora troppo presto per dirlo. Intanto, il seme del dubbio e della paura serpeggia in quella cittadina. Porte e finestre vengono sigillate. Si spera nel lavoro delle autorità locali a quel punto. Lo sceriffo della contea di Ravalli si è mostrato attivo nelle indagini. Tutti i membri della squadra scoprono subito che non c'erano oggetti di valore o denaro mancanti dalla scena del crimine e al momento non vi erano altri indizi compromettenti. Si decide quindi di scavare a fondo sull'entourage delle vittime, ma non si riesce a trovare nulla, al di là di quello che abbiamo già detto in precedenza. Senza perdere altro tempo, si esaminano i rendiconti finanziari, l'assicurazione, i tabulati telefonici e i campioni di DNA di un certo numero di familiari, amici e altri conoscenti delle tre donne. Ma anche qui nulla di fatto. Comunque, lo sceriffo della contea non si perde d'animo. Cerca di tenere d'occhio i parenti delle donne e di provare con altre piste, lavorando ancora più duramente. Uno dei problemi principali che gli investigatori hanno dovuto affrontare è stato il tentativo di determinare l'obiettivo degli attacchi. Come abbiamo spiegato prima, è difficile capire chi fosse il bersaglio, se le due donne già presenti nel salone o la stessa Dorothy. Intanto trapela qualche informazione dubbia. Pare che sulla scena del delitto ci siano effettivamente delle tracce sospette, come un'impronta di un palmo e degli occhiali da sole neri, ma la polizia non avrebbe fornito ulteriori dettagli al riguardo, né dove sono stati trovati, né se appartengono ad un sospetto o ad una vittima. Si cerca piuttosto di fare leva su una testimonianza, la più particolare dell'intero caso. Ricordate la cliente che ha visto per prime i corpi? Poco prima aveva notato un losco figuro, vestito elegante e con un cappello a cilindro. Questa notizia giunge alla polizia, la quale si mobilita su questa pista. Anche perché quella testimonianza non pare essere l'unica. Altri testimoni oculari aggiungono dettagli a quella descrizione, perché ricordano di aver visto questo individuo camminare nell'area della scena del crimine, nel lasso di tempo in cui sarebbero avvenuti i crimini. Questo uomo vestito in modo strano è stato descritto come giovane, sulla ventina o sulla trentina. Sarebbe alto circa 1,80 m, con lineamenti del viso sottili. Alcuni credono che a causa di questi lineamenti, ovvero il suo viso snello e giovanile, costui potrebbe essere stato in realtà una donna mascherata da uomo. ma questi sono solo pettegolezzi locali. Quest'uomo, vestito in modo strano, stando a quelle testimonianze, avrebbe portato in testa un insolito cappello a tesa larga. Unito al mantello nero, risulta nel complesso una descrizione di una persona fuori luogo e fuori dal tempo, più simile a un fuorilegge del XIX secolo che a un sospetto di omicidio del 2001. Che sia un travestimento? Ma anche se fosse, perché? Solo per non farsi riconoscere? Ma allora perché usare qualcosa di così appariscente e non qualcosa di più semplice? Intanto, un'unità cinofila viene mandata a rintracciare l'odore di quest'uomo. Dal salone, la traccia di odore spinge il cane molecolare verso nord, attraverso il parcheggio sterrato del Wild River. Sembra che l'uomo vestito in modo strano si fosse fatto strada per le vie secondarie di Florence e poi attraverso il parcheggio di una scuola. Ma ad un certo punto l'odore svanisce nel nulla, nei pressi di un pascolo, lungo la One Horse Creek Road, a circa 400 metri dalla scena del crimine. Viene interrogato il proprietario di questo pascolo, ma non è un individuo sospetto. Sembra che ci sia ancora tanta strada da fare. Lo sceriffo della contea di Ravalli sta cercando di gestire il caso nella maniera migliore possibile, ma con i pochi mezzi a disposizione, chiede aiuto ad altri organi. Contatta l'FBI, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, la DEA, il servizio Marshall degli Stati Uniti e altre forze dell'ordine locali per ricevere assistenza. C'è una forte intesa tra i membri di queste organizzazioni e questo non è così scontato. Ma nel frattempo gli anni passano e alla fine del 2001 quella strage al Salone di Bellezza sta diventando quasi una leggenda. Florence non è più la cittadina tranquilla che è sempre stata. E questo appare agli occhi di tutti gli americani quando, nel dicembre 2001, il caso appare in un episodio del programma America's Most Wanted. Il lavoro tra le forze dell'ordine procede come può e si creano, diciamo, due schieramenti di pensiero. Un gruppo di persone crede che gli omicidi siano stati perpetrati da qualcuno che conosceva almeno una delle vittime. Forse un parente alla lontana, forse qualcuno che le donne non avevano mai visto. Ma lui, forse, li stava osservando. Dall'altra parte si pensa all'esatto opposto, ovvero che il crimine si è svolto in maniera completamente casuale, un delitto senza senso, guidato da un movente sconosciuto e da un uomo a tutti sconosciuto. Proprio sul movente, in effetti, forse si può essere d'accordo, perché ancora non c'è. Almeno, ancora non si è trovato. Una rapina finita male è da escludere, perché non è stato rubato nulla. Un'aggressione intima non è possibile, dato che non ci sono prove che lo dimostrino. E quindi che si fa? L'FBI quindi prova a cercare dei casi simili, magari pensando che il colpevole fosse un killer seriale, e quindi più facile da rintracciare. In effetti, a tal proposito, qualcosa pare esserci. Sentite bene. Nella città di Great Bend, nello stato del Kansas, è avvenuto un omicidio il 4 settembre 2002, quasi un anno dopo la tragedia di Florence. Questa Great Bend è una città molto simile a Florence. E che cosa è successo lì? Beh, praticamente in questo caso si parla di una panetteria. Nel pomeriggio, una cliente stava entrando nel negozio quando ha visto un uomo sconosciuto chiudere a chiave la porta d'ingresso. L'uomo le disse che la panetteria quel giorno era chiusa e se ne andò. Anche la donna che voleva entrare se ne andò, trovandosi in questa strana situazione. Verso la sera però, uno dei fattorini entra dalla porta sul retro e come è stato per il salone di bellezza, poco distante sono stati trovati dei cadaveri. Si tratta di Mandy Alexander, di appena 24 anni, e Mary Drake, di 79. Ad entrambe le donne era stata tagliata la gola e giacevano a faccia in giù, in pozze del loro stesso sangue. Come per il caso di Florence, anche qui non è facile capire il motivo per cui è successo tutto e si pensa che entrambi i delitti, in qualche modo, potessero essere collegati. Si hanno alcune testimonianze con delle descrizioni fisiche di questo uomo, visto alla panetteria. Ma non si fa alcun cenno a un cappello a cilindro e a un manto nero. Quindi, Forse si pensa che, nonostante alcune somiglianze, i due casi non siano effettivamente collegati. Rimangono comunque strane entrambe le vicende, poiché non pare esserci alcuna spiegazione logica. È sempre lo stesso uomo a commettere questi delitti? Si tratta di più di un uomo? E se sì, perché agiscono così? Purtroppo sta passando troppo tempo, e ancora, dopo anni, non si hanno risposte, il che risulta davvero impossibile, nonostante tutte le forze messe sul campo. Viene eletto un nuovo sceriffo della contea e si riparte da capo. Ed ecco che, finalmente, nel 2005 c'è una svolta. La polizia annuncia di aver trovato un sospetto e si sta attentamente preparando per la presentazione delle accuse. La persona sospetta ha un nome e cognome. Si tratta di Brian Walter Weber, nato in Arizona e cresciuto proprio nella cittadina di Florence, nel Montana. Al momento dei delitti, nel 2001, viveva a Nampa, nell'Idaho. A quel tempo Brian, che aveva circa 20 anni, era diventato un piccolo spacciatore. Si occupava principalmente di metanfetamine e, oltre a venderle, le assumeva. A causa della sua dipendenza, ha iniziato ad avere sempre più rapporti nel mondo della criminalità. Chi lo conosce lo descrive come un uomo violento, già artefice di rapine e furti. Ma stando alle sue parole, non ucciderebbe mai nessuno. Tra le settimane prima e dopo il delitto, lui bazzicava per Florence, sia per le sue attività lavorative, se possiamo definirle così, sia per una faccenda con una donna che stava frequentando. Già a quel tempo era sotto torchio dalla polizia e gli avrebbero fatto delle domande circa l'avvenimento al salone. Lui spiegò di conoscere quel posto, perché a Florence tutti conoscono tutti, ma non c'era mai stato all'interno. Solo una volta, forse, quando ancora era un ufficio postale e lui era bambino. La polizia al tempo lo aveva scagionato e lui ha continuato la sua attività criminale, lasciando poi la città. Per un po' ha cercato di smettere con lo zucchero a velo, sia professionalmente, sia per uso personale. Si trasferisce per un po' in California, ma poi, tornato nuovamente nello stato del Montana, avrebbe ripreso la sua triste routine. Le cose da dire però su di lui sono infinite. Nel novembre del 2003, Brian è stato arrestato per aver brutalmente aggredito un uomo di nome Keegan Strelnick, per questioni di zucchero a velo. Gli era stata assegnata una cauzione di $100,000, ma nel 2004 gli era stato concesso un patteggiamento e le accuse per questo reato sono cadute. Intanto ha ottenuto 3 anni di libertà vigilata. Ma sapete come si dice? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. La vita di Brian pare essere costellata di situazioni spiacevoli, tra crimini e processi. Nel dicembre 2004 viene condannato ancora una volta, ma in quel momento per cospirazione di distribuzione di sostanze su larga scala. Nel maggio 2005 gli viene data una condanna di 24 anni e 3 mesi di prigione. Quindi, dopo tutto questo flusso di eventi, tornando al 2005, anno in cui la polizia di Florence nomina lui come sospettato del caso di cui stiamo parlando, Brian si trova già in prigione e sta già scontando una pena che va al di là del delitto in questione. Evidentemente lui si dichiara innocente, ma si avvia ugualmente la prassi che lo porta ancora una volta sotto gli occhi di una giuria per un altro reato, ma questa volta ancora più grave. Per tutto il 2006, la saga, tra virgolette, su Brian Weber continua a svolgersi. Questa volta da dietro le sbarre. Viene coinvolto un altro prigioniero, al fine di far testimoniare sotto copertura Brian, per fargli confessare questo triplice omicidio. Brian, però, viene a sapere di questo sotterfugio e minaccia di morte il detenuto che sta collaborando con la legge. Un'altra cosa che succede in questi episodi giudiziari è il fatto che Brian vede diminuire la sua condanna per il precedente reato, e questo grazie ai suoi avvocati. Ora deve scontare soltanto 10 anni dietro le sbarre, e questo mette fretta alle autorità di Florence, che ancora devono mettere nero su bianco tutte le accuse contro questo uomo. Quindi, come se già la situazione non fosse abbastanza contorta, viene fuori anche il nome di un secondo uomo, molto legato a Brian. Si aggiunge un altro personaggio alla storia, quindi. Si pensa che questa seconda persona sia il responsabile della morte di quelle tre donne. E ora vi spiego un po' chi è. Lincoln Christopher Benavides. Nasce nell'Idaho ed è stato abbandonato dal padre da piccolo. Ha vissuto con sua madre e una sorella per molto tempo e ha iniziato ad usare sostanze già all'età di 9 anni. Da adolescente ha vissuto per strada con sua sorella, accumulando i problemi con la legge all'età di 13 anni. A 17 anni, questo Lincoln si trasferisce in una sorta di orfanotrofio, dove si lega molto alla proprietaria, ma soffre di problemi mentali. Da lì in poi inizia a vendere sostanze nell'Idaho e nel Montana. Qui fa la conoscenza del nostro Brian Walter Weber. I due, se messi al confronto nella loro attività di spaccio, risultano così. Lincoln come un vero e proprio boss, quasi un leader nel settore, mentre Brian è uno spacciatore minore. Questo però li unisce senza lotte di predominio o potere, anzi, si ha la sensazione che i due collaborassero. Ma questo non è certo. Sicuro il fatto che entrambi adoperassero nello stesso settore e che entrambi uscirono dal paese poco dopo il delitto al salone di bellezza. Per quanto criminali, le accuse presentate ai vari processi sono deboli e fanno allusioni abbastanza circostanziali. Praticamente, si pensa che entrambi avessero avuto a che fare con Dorothy, la proprietaria del salone, forse per un debito di zucchero a velo. Ma su quali basi? Per il fatto che loro trafficassero lì? Tutto questo di certo non basta, e sicuramente, parliamoci chiaro, sia Brian che Lincoln non sono certo dei poveri angioletti indifesi in questo procedimento, però è logico e giusto ripeterlo. L'accusa di spaccio e quella di omicidio sono due cose ben diverse, e anche se spesso accomunate, non per forza si devono intrecciare. Per quanto smercino quel tipo di merce illegale, questo non vuol dire per forza che hanno tolto la vita a qualcuno. Infatti, l'intera faccenda giudiziaria si protrae fino al 2009. Nel mese di giugno scade il termine entro il quale i pubblici ministeri avrebbero potuto perseguire il caso come reato di omicidio capitale. Speravano di condannare entrambi alla pena di morte. Ma avendo tergiversato sui particolari, facendo emergere tutti i buchi investigativi e accuse presunte contro questi due uomini, alla fine sia Lincoln che Brian hanno continuato a dichiararsi innocenti e non colpevoli di tutte le accuse, senza che nessuno presentasse una prova concreta contro di loro. Lincoln, però, nell'ottobre 2009, accetta un patteggiamento. Praticamente si dichiara colpevole di tutte le accuse in merito ai giri di spaccio, ma non per gli omicidi. Questo fa emergere ancora di più l'inconsistenza delle accuse mosse contro di lui e contro Brian, rendendo quasi tutta questa storia una farsa. Una pista volutamente forzata per trovare un colpevole ancora difficile da prendere, se non, a quel punto, quasi impossibile. E sembra davvero strano che non si faccia molto cenno al modo con il quale il sospetto, visto quel giorno, fosse andato in giro. Ricordiamoci di come la descrizione del cappello a cilindro e del mantello nero fosse stata fornita dalla donna in visita al salone quella mattina e da pochi altri passanti della zona. Ma nel 2009 quella testimone chiave non c'è più. È morta nel 2008. Per cui questa circostanza ci riporta al fatto di dover scagionare Lincoln e Brian e di non ritenerli assassini di Dorothy, Brenda e Cynthia. Il 22 gennaio 2010 i pubblici ministeri federali presentano una mozione per respingere tutte le restanti accuse contro Brian Walter Weber, essendo rimasto solo lui da scagionare, visto il patteggiamento di Lincoln. Ma dalla stampa viene detto che le accuse contro Brian sono state respinte senza pregiudizi. Il che significa che sì, Brian può andarsene. Ma se in futuro spuntassero delle nuove accuse, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti avrebbe potuto accoglierle e quindi riaprire un processo contro di lui. Ma per ora Weber è in grado di prepararsi alla libertà. Un avvocato che faceva parte del team legale di Brian dichiara quanto segue. Il caso è chiuso e potrebbe essere chiuso per sempre. Abbiamo sostenuto fin dall'inizio che il signor Weber è in realtà innocente e siamo estremamente grati che le accuse siano state respinte. Ma il nuovo sceriffo della contea di Ravalli ribatte dicendo: questo caso non è chiuso e rimaniamo impegnati nei confronti delle famiglie, delle nostre vittime e della nostra comunità a portare ad una soluzione a questa indagine. Continueremo sempre ad applicare le risorse di questo ufficio, non importa quanto tempo ci vorrà. Continueremo a lavorare con tutti i nostri partner delle forze dell'ordine. Continueremo ad indagare su tutte le informazioni che saranno disponibili. Ribadisco che questo caso rimarrà aperto fino a quando non sarà risolto. E dunque, dopo il rigetto delle accuse contro Brian Webber, i registri del tribunale sono stati sigillati dal giudice Donald Molloy. Molti della comunità credono che questo atto, ovvero quello di sigillare i registri, sia indicativo di una di queste due cose. O che gli investigatori ritengono che Brian sia responsabile, ma non hanno mai avuto prove sufficienti per condannarlo. Oppure che i registri siano stati sigillati per proteggere il Dipartimento dello Sceriffo e i pubblici ministeri federali da una rivelazione imbarazzante. Questo perché è stato affermato dai giornalisti locali che i due organi avrebbero potuto utilizzare informazioni false per ottenere un'incriminazione da un grand jury. E sapevano che, se la questione fosse stata portata avanti in udienza, avrebbe potuto provocare una bomba da parte degli avvocati difensori e una potenziale punizione o ricadute sulla carriera per i funzionari coinvolti. Questa però è pura speculazione ingiuriosa, che trova il tempo che trova. Senza prove non si va da nessuna parte. Per cui, nonostante tutto questo, il caso ad oggi rimane inattivo. Quindi, che fine ha fatto Brian? C'è effettivamente ancora bisogno di parlare di lui. Sentite bene. Nel 2012 entra in libertà vigilata dopo un decennio dietro le sbarre. L'anno successivo, nel 2013 però, viene di nuovo arrestato per aver violato proprio la libertà vigilata. È evidente che stiamo parlando di una persona recidiva, per cui la polizia di Florence fa ben attenzione a non dimenticarsene. Anche se non viene spiegato come, l'uomo riesce ad evitare una condanna e si trasferisce quindi a Great Falls, sempre nel Montana. Lì si sposa e lo sarà per 5 anni. Ma paiono essere stati 5 anni di violenze e tormenti, tanto che ne seguì un inevitabile divorzio. Il nostro caro Brian continua ad entrare ed uscire di prigione per reati minori e ricomincia a dilettarsi nell'uso di sostanze nello spaccio. Deve essere più forte di lui, evidentemente. Nel febbraio del 2017, dopo una lunga faida con la sua nuova moglie e la sua famiglia, Brian Webber viene arrestato e accusato di intimidazione criminale. Avrebbe minacciato di distruggere la casa, sia di sua moglie che della sorella di sua moglie, e se ritenuto colpevole, potrebbe rischiare 10 anni di prigione e una multa di $50,000. Anche questa bravata, se così possiamo chiamarla, non lo fa però marcire in cella. Ma nel novembre del 2017 ricade ancora sotto il braccio della legge. Viene arrestato dall'FBI per una rete commerciale di... vabbè, avete capito oramai di cosa stiamo parlando. Ma questa volta però la sua accusa è talmente grave che rischia l'ergastolo e una multa di $10 milioni e ben 5 anni di libertà vigilata. Molti critici delle indagini indicano che la continua storia criminale di Brian Webber è un indicatore della sua colpa per gli omicidi del Salone di Florence. Tuttavia non è chiaro se gli investigatori e i pubblici ministeri abbiano l'intenzione di riprendere il caso del Salone di Bellezza e di rifare un processo contro di lui, o se questa possibilità sia già finita da qualche tempo. Quel triplice delitto sfugge ancora agli addetti ai lavori e non sembra esserci una pista plausibile. Anzi, si ha la sensazione di aver perso tempo con un uomo decisamente problematico e recidivo, ma non un vero e proprio assassino. Il potenziale coinvolgimento e il perseguimento di Brian Walter Webber e Lincoln Benavides è visto come una deviazione nell'indagine penale, finita tra l'altro in un vicolo cieco. Non solo, pare aver fatto perdere anni inutilmente, tempo che sarebbe stato meglio sfruttare magari nel proseguimento di altre piste. Sembra che ancora ad oggi questo caso rimanga irrisolto nei registri dell'FBI, come quello del 2002 in quella panetteria, ricordate? Entrambi i casi apparivano simili, ma non si è mai trovata una risposta. Il sottosceriffo della contea di Ravalli, al momento dei delitti, aveva espresso rimorso per la difficoltà del caso, dicendo: «Ho lavorato a molti omicidi. Mi hanno sempre stupito le cose che servono per risolverne uno. Alle volte basta solo un piccolo dettaglio, ma questa volta è diverso. È difficile per me non prendere a cuore questa tragedia. Nessuno merita di morire in quel modo. Nessuno merita ciò che quelle donne hanno subito». Un certo Perry Johnson, ovvero l'ufficiale delle forze dell'ordine che ha lavorato al caso, sia come sceriffo che come investigatore principale, ha espresso osservazioni simili. «Non smetteremo di seguire ogni pista e non smetterò di sperare. Questo caso è un grosso problema. Queste donne erano nonne di qualcuno, sorelle di qualcuno, madri di qualcuno. Non ci arrenderemo mai». Fa di certo piacere sentire la volontà e la determinazione di certa gente nel risolvere un mistero così doloroso. Ma visti i precedenti, e il tempo, e le risorse sprecate, oramai penso che sia difficile sperare. La persona nascosta dietro quel cappello a cilindro e quel mantello nero pare essere impossibile da identificare. Di sicuro non è un uomo che ha viaggiato nel futuro. Bisogna essere realistici nel pensare che si tratta di qualcuno che in un modo bizzarro non ha voluto farsi riconoscere. Oppure, chissà, magari quella testimonianza non è nemmeno esatta. Forse quello che ha visto quella signora, quella mattina, non era un uomo vestito in quel modo. Il problema è che anche ad altri passanti è sembrato di vedere questo stesso losco figuro. Ma chi è? Perché ha agito così? Cosa sperava di ottenere dal salone di bellezza e da quelle tre anziane donne, tranquille e ben conosciute in città? Questo forse non lo sapremo mai. Nella speranza che succeda qualcosa di importante e che possa ribaltare in meglio la situazione, sono costretta a dirvi che questa, per il momento, è la fine del caso degli omicidi del Salone di Florence.